Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 10 dicembre del 2025, quello che è successo sui giornali in sintesi con la zuppa di porro di tutti i giorni. Vi ricordo che avete ancora pochi giorni per comprare prima di Natale, per regalare prima di Natale il mio libro, mi raccomando. Una pagina a caso. Nessuno può avere nulla che tutti gli altri non abbiano lo stesso tempo. E questa è la distopia egualitaria dove l'eccellenza è una colpa e la mediocrità è un diritto umano. E tante diciamo, frasi di questo tipo all'interno di un libro che nasce dalla disuguaglianza va bene e finisce sull'inferno pieno di buone intenzioni. Le buone intenzioni sono quelle degli europei, evidentemente, che vorrebbero trovare una pace per l'Ucraina, ad esempio, e però le buone intenzioni si scontrano con il realismo di Trump, che ieri fa un'intervista shock al politico in cui dicendo che l'Italia, che l'Europa è malata di correttezza politica, oggi riportata da tutti quanti i giornali, e che darebbe un ultimatum a Kiev per accettare il piano di pace. L'ultimatum non si capisce bene in che cosa consista, però posto che adesso per ora in questo momento non stanno neanche più armando, quindi insomma è importante gli Stati Uniti, ma il vero punto è l'assenza dell'Europa che vuole fare la guerra per interposta persona, cioè attraverso gli ucraini e con i soldi e con gli armamenti degli americani. Questo è il vero dilemma, non le balle che raccontano tutti quanti i giornali. Vogliamo difendere l'Ucraina? Beh, voglio capire con chi o cosa la difendiamo, con quali soldi e con quali risorse e con quali soldati che non abbiamo. È interessante oggi un'intervista all'amministratore delegato di Euroclear, che è questa società che gestisce una cosa enorme, praticamente il PIL mondiale nelle transazioni, dei quattrini. Cioè i quattrini sono le transazioni finanziarie, i depositi bancari, sono tutti garantiti da questo cosiddetto Euroclear. L'amministratore delegato dice, beh, insomma, potete sequestrarmi 160 milioni, miliardi, scusatemi, dei russi che sono detenuti in Europa, ma attenzione perché ci sarebbero cause legali per il diritto internazionale pazzesche, e siccome il diritto internazionale alla fine esiste, bisogna cercare di capire come farlo nel modo migliore. Se lo volete fare, rischia di essere molto negativo per l'Europa, perché se l'Europa fa vedere che può intervenire nel sequestrare liberamente laddove c'è una specie di regola aurea per cui i soldi in questo Euroclear non possono essere sequestrati da nessuno, beh, succede veramente un casino. Non so se queste vicende legalitarie di Euroclear siano ragionevoli, però so che gli Stati Uniti, che posso dire, bombardano le navi dei colombiani e se ne fottono del diritto internazionale, fanno sanzioni o tolgono sanzioni e se ne fottono del diritto internazionale. Il diritto internazionale sono loro, e mentre in Europa noi siamo lì a guardare tutte quante le diverse leggi, come c'entrano, come non c'entrano, eccetera. È un po' il paradosso di un'Europa che è uccisa, strangolata dalle norme. Oggi è molto interessante un retroscena sull'incontro che c'è stato ieri tra Meloni e Zelensky. E in questo retroscena, un'ora e mezza di incontro, si dice che in realtà alla fine però la Meloni avrebbe detto a Zelensky, avrebbe detto a Zelensky, guarda Zelensky, considera che alcune concessioni dolorose sarai costretto a farle. Cioè il concetto è che all'interno dell'Europa ci sono questi volenterosi che plasticamente si sono riuniti il giorno prima con Zelensky a Londra, e il giorno dopo invece la Meloni ha ricevuto Zelensky, ed è il trade union tra il trumpismo e l'europeismo legalitario. Insomma, un punto, diciamo, di equilibrio che probabilmente sta cercando la Meloni e che comunque è utile per capire come si esce da questo impasse mostruoso che è l'Europa. Zelensky gira l'Europa con il cappello in mano, dice Benedetta. E in effetti ieri la cosa più terribile che nell'intervista ha detto a politico Trump è che gli sembra il signor Barnum. Allora, vedete, il circo Barnum viene considerato una specie di insulto perché avvengono milioni di cose all'interno, ma bisogna anche comprendere chi era il signor Barnum. Il signor Barnum era un genio totale, uno che riusciva a vendere qualsiasi cosa, cioè un piazzista, e quindi diciamo, la associazione che fa Trump è quella di dire che Zelensky, attraverso questi suoi viaggi, riesce a piazzare la sua causa, cioè la guerra contro la Russia, in modo straordinariamente abile e portandosi a casa supporti e soldi. Questo è il senso della battuta, mica tanto, che ha fatto il signor Trump riguardo a Zelensky. Ignazio Alberti, 4113, prese due copie del tuo libro alla UBIC di Trento, una per me, una per mio fratello che vota PD. Sei un grandissimo, Ignazio Alberti. Avete tempo per fare regali? Intanto, Benedetta, ricorda The Biggest Show on Earth, che è il bellissimo film che riguarda appunto la storia di questo signore. Marta Serafini dice: già ordinato, ma in montagna non è ancora arrivato. La salita per arrivare in montagna. Vi segnalo un'altra vicenda molto interessante, cioè dovete sapere che c'è un emendamento di Fratelli d'Italia sulla finanziaria che riguarda la seguente cosa: l'oro detenuto dalla Banca d'Italia, e dice che l'oro, secondo questo emendamento, le riserve auree gestite dalla Banca d'Italia appartengono al popolo italiano. E oggi Cottarelli, nel fondo del Corriere della Sera, ci spiega che cosa succede su quest'oro. Intanto, l'oro, secondo quello che sostiene lo stesso sito della Banca d'Italia, è proprietà del nostro istituto di emissione. E qui c'è già una piccola contraddizione che Cottarelli non coglie, perché non è più un istituto di emissione la Banca d'Italia, quindi diciamo che è una dicitura un po' datata quella che sia un istituto di emissione la Banca d'Italia, posto che la sovranità monetaria è passata alla Banca Centrale Europea. Però resta il fatto che è di proprietà e di gestione della Banca d'Italia, il che vuol dire che non è più italiano. No, il che vuol dire che la Banca d'Italia, perché è negli attivi della Banca d'Italia, dice Cottarelli, se togliessi questo oro alla Banca d'Italia, avremo uno sbilancio della Banca d'Italia e sarebbe necessario fare un aumento di capitale della Banca d'Italia per ricostituire il suo patrimonio. Sono dettagli tecnici, ma la questione fondamentale è che l'emendamento di Fratelli d'Italia è un emendamento simbolico, perché non è che cambierebbe granché. La Banca d'Italia in ultima istanza è dei cittadini italiani e è proprietaria dell'oro. E dice Cottarelli: attenzione a giocare su queste cose, perché in realtà l'oro dovrebbe essere usato soltanto in caso di eccezionali emergenze. Beh, devo dire la verità che la Banca d'Italia, nel suo passato e attraverso quel mostro incontestabile di Ciampi, bruciò tantissime riserve della Banca d'Italia, mi sembra all'epoca 90.000 miliardi di vecchie lire, per difendere la lira contro Soros insieme come si chiama, insieme alla sterlina, e non vi riuscì. Bisogna sempre stare un po' attenti come la Banca d'Italia usa queste cose, perché la Banca d'Italia poi viene considerata una specie di mostro infallibile, e tale mi sembra che per tabulas non sia. E qualche numero sull'oro che noi abbiamo: sono 2.542 tonnellate, circa 95.000 lingotti, alcune monete d'oro, alcune migliaia di monete d'oro, con un valore pari a 280 miliardi. Allora dice Cottarelli, e ha una certa ragione, se diciamo che l'oro è della Banca d'Italia, del popolo italiano, 280 miliardi, dobbiamo dire che anche i 3.000 miliardi di debito sono dei cittadini italiani. È vero, è così, tant'è che quell'oro è il 10% del debito pubblico. Però, mentre non fate mai un sospiro quando dite che il debito è degli italiani, quando dite che l'oro è degli italiani, qualche sospiro lo fate. Cosa dice qui Gianfranco Fini? Parlaci del successo di Liberi Libri. Beh, il successo di Liberi Libri è un successo pazzesco, perché chiuderemo quest'anno in pareggio, e quindi per una casa editrice piccola ma agguerrita come la nostra è fondamentale. E quindi con dei titoli fantastici. L'ultimo libro, questo qua di Ludovico Festa, è veramente eccezionale. Non sapendo fare a maglia, sono 555 aneddoti, veramente uno più divertente dell'altro. Ve ne leggo uno: Ginocchia, Ginocchia. Dai tre moschettieri, la regina fece un inchino meno per questioni di etichetta che perché le ginocchia le cedevano. E quello che racconta in un altro aneddoto: una donna si giudica dalle ginocchia, e anche un uomo, perché l'unico motivo per capire l'anzianità di una donna o di un uomo è capire la loro abilità nelle ginocchia. Vabbè, piccoli aneddoti, ho preso i più scemi, ma che voglio, che sono contenuti in questo splendido libro di Ludovico Festa. Giorgetti nel frattempo andrà a parlare con la Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, per spiegare quali sono le mire dell'Italia sull'oro, che vi assicuro essere pari a zero. Sarebbe una cosa da titolare sulle prime pagine di tutti i giornali europei, ma in realtà, siccome è una cosa molto sovranista, molto contro l'immigrazione clandestina, viene tenuta nelle pagine dietro dei giornali. E cioè, entro marzo del 2026, attraverso la triangolazione tra Parlamento, Commissione e Consiglio europeo, si arriverà a questa norma per cui si può fare la cosa più facile del mondo, cioè considerare il CPR in Albania, il centro di permanenza in Albania, legittimo, paesi terzi e paesi sicuri, tutte quelle robe che i magistrati italiani volevano mettere in discussione attraverso delle norme, dei regolamenti europei, oggi saranno possibile fare. E poi però ti rendi conto che mentre l'Italia sceglie l'Albania per tenere i clandestini che arrivano con i barconi, sempre che non siano dotati di documenti, sempre che non siano fragili, sempre che non siano donne, sempre che non siano bambini, cioè con 100 milioni di caveat, beh, insomma, a proposito dell'Europa politicamente corretta di cui parla Trump, nel frattempo Austria, Germania e Olanda pensano di fare la stessa cosa in Uganda. Noi lo facciamo in Albania, loro lo fanno in Uganda. Vabbè, stupendo. Nel frattempo a Roma, ormai a proposito, diciamo, della sicurezza nelle nostre città, stupro a Montesacro. Lo dico in maniera così delicata, ma insomma, una ragazza esce dalla metropolitana prima di mezzanotte a Montesacro, che non è che stiamo a parlare della periferia delle periferie, scende a Montesacro, deve andare a fare 350 metri per arrivare all'autobus notturno per tornare a casa dopo che è stata con gli amici, 23enne rapita da tre africani. Africani lo trovate soltanto sui giornali di destra. Su tutti gli altri giornali si parla di tre uomini, ma invece il dettaglio che siano africani è fondamentale, perché il 90 su 100 sono clandestini in attesa di essere espulsi, porca di quella puttana, e questi tre galantuomini, si fa per dire, la violentano, poi una donna, voglio dire, la porta a pronto soccorso, inizia il codice rosso e tutto quanto. Gambiani, dice Benedetta Reisel, che è più informata di me, il valore dell'oro non è aumentato 10 volte in qualche anno, ma si potrebbe il caso di venderlo, vabbè. E il concetto fondamentale, quindi, è che l'idea che una donna non possa, cioè che sono sempre loro, ci sono anche gli stupratori italiani, ci raccontano che ci sono gli stupri in famiglia, le violenze sessuali, quello che diavolo volete voi, ma il punto fondamentale è che abbiamo un tema, e cioè che c'è gente che non dovrebbe stare nel nostro paese, che oltre a non dover stare nel nostro paese, violenta e fa crimini. Allora, questo non vuol dire che non ci siano criminali e violentatori italiani, vuol dire che almeno togliamoci dalle palle quelli che almeno non dobbiamo avere necessariamente perché sono nati in Italia. O vi sembra una cosa assurda? Beh, insomma, direi che è una questione molto banale. La questione di Davide Rossi, anche quella è enorme. Il portavoce del Monte dei Paschi di Siena, sul quale le Riviere non hanno mai mollato il colpo, beh, adesso anche per la perizia dei RIS, cioè dei carabinieri della commissione bis di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, ex uomo forte della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, beh, insomma, questa diciamo, perizia dice inequivocabilmente che è stato ammazzato, è stato tenuto fuori dal balcone, si vedono i segni sul braccio, l'orologio è caduto prima che cadesse lui e lui ha dei segni sul braccio, ci sono altre mille cose pazzesche di questa ricostruzione, perché poi si vede un uomo che va lì e poi se ne scappa e non denuncia, lui stava ancora vivo quando era caduto, insomma è una storia pazzesca e ci sono volute le Iene e questa commissione per riaprire questa vicenda. Osvaldo De Paolini dice che lo conosceva bene, come tutti noi conoscevamo bene Davide Rossi, tutti quelli che fanno il nostro mestiere di giornalisti economici conoscevano bene Davide Rossi, e dice: uomo molto sensibile, io non escludo il suicidio e non l'avevo escluso. Insomma, dubitativo De Paolini, mentre io, da quello che ho visto delle Iene, dei documenti che ho visto, perché ce ne occupammo anche noi, insomma, ci sono tante cose che non quadrano su questo suicidio, che è molto più simile a un omicidio, e soprattutto non quadrano le inchieste fatte dai magistrati così frettolosamente in quella Siena, che è un covo di massoni, di amici della politica e di festini, per cui obiettivamente quelle indagini furono fatte con i piedi. Due cose culturali. La prima, io adoro Oliver Sacks e l'uomo che scrisse quando scambiai mia moglie per un cappello. E oggi un pezzo strano del Corriere, che riprende il New Yorker, racconta di come Oliver Sacks vivesse malissimo la sua omosessualità e che quindi proiettasse nei suoi libri tante sue pulsioni, tante sue dettagli, tante sue frustrazioni nei pazienti che lui racconta nei suoi libri. Non vedo nulla di strano, di sconvolgente nel fatto che uno scrittore possa raccontare nei libri, che sono dei libri di letteratura, robe che lo riguardano personalmente. Non riesco a capire quale sia lo scandalo, però quando si parla di Oliver Sacks io sono sempre, diciamo, piuttosto eccitato. E poi c'è la questione di Pasolini. Beh, ragazzi, fatemelo dire, ma avete veramente rotto i coglioni. Adesso Pasolini, oggi anche il mio amico Alessandro Gnocchi giustamente fa un pezzo colto dicendo che Pasolini non è certo un'icona della sinistra, però non è manco un'icona della destra. Adesso Giuli che ci deve spiegare che Pasolini è l'icona della destra e che nel nostro pantheon ci dovrebbe stare Pasolini. Perfetto, tenetevelo voi questo pantheon. Non perché non sia un grande scrittore, non perché abbia detto delle cose magari interessanti, non perché abbia avuto delle sensibilità incredibili, però stiamo parlando di un signore che aveva una polemica antimodernista e che se fossimo stati per lui saremmo stati dei neobucolici degli anni 50. Cioè, va benissimo tutto. Bellissima la cosa di stare con gli operai che veri di Santa Giulia, che sono i poliziotti e non i figli fighetti della borghesia che li menavano. Tutte cose straordinarie che abbiamo citato mille volte. Pasolini amato da Sgarbi, Pasolini amato... Però... Adesso che lo facciamo diventare una specie di icona della destra, è la loro destra che non ha nulla a che vedere con la mia destra liberale. Forse che si possa ancora dire una cosa di questo tipo, perché mo Pasolini, se lo attacchi a sinistra sei uno stronzo, se lo attacchi a destra sei uno stronzo, sono tutti pasoliniani qua. Nel frattempo vi segnalo la cosa più divertente della giornata è l'unico giornale oggi che mette un bel prima pagina con una bella foto, con la foto della Tour Eiffel tutto rosso, come se fossimo in un futuro distopico di riscaldamento globale. Sembra di stare in Ubik di, come si chiama, di Dick. Beh, sapete chi è? È il Sole 24 Ore. Cioè, mentre i proprietari del Sole 24 Ore ci fanno due coglioni così e hanno ragione, ma in ritardo, che abbiamo distrutto l'automotive, che le direttive green fanno schifo, che per fortuna possiamo usare ancora come si chiama, le caldaie a gas, il loro giornale di riferimento è l'unico giornale al mondo che parla di un rapporto di Copernicus che è embedded in tutta quanta la aristocrazia dei climatisti, bene, che dice che negli ultimi 3 anni il riscaldamento climatico ha aumentato le temperature di 1,5 gradi, come se gli ultimi 3 anni avessero un valore scientifico, come se avessero un valore scientifico, una roba da matti. Grazie per la donazione a Giuseppe Tretrick. Cioè, è incredibile, la Mezzaluna 24 Ore, oltre a essere il giornale più filo palestinese che esista in Italia, è anche il giornale che negli ultimi 20 anni, 10 anni, ha propagandato questo terrorismo climatista per cui stiamo morendo. Bisognerebbe spiegarlo ai loro industriali di Brescia, ai loro industriali di Bergamo, ai loro industriali del Lazio. Bisognerebbe raccontarlo all'Ilva che loro cercano di difendere. Allora, mi spiegate com'è la situazione? Se ha ragione oggi Copernicus, con tutto lo spazio che voi unici al mondo gli date, spiegate ai vostri azionisti che sono degli stronzi che ci stanno portando alla fine del mondo. Io penso ancora che sia una grande bugia verde. Evidentemente il Sole 24 Ore, che è un giornale fantastico di finanza, pensa che il mondo stia finendo e lo fa nel giorno in cui c'è una specie di ghiacciaio in tutta Europa che probabilmente nessuno commenterà, perché se c'è il caldo si commenta, se c'è il freddo non si commenta mai. Vabbè, insomma, facciamo così. Ci vediamo più tardi alle 19:30 con 10 minuti, ma tutto il giorno sul sito nicolaporro.it. Ciao.